Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore ci insegni le sue vie per poterlo seguire verso il regno che Egli è venuto a portare e che attende ancora il suo compimento, e perciò richiede anche la nostra sequela quotidiana, personale, individuale e anche come tutta comunità del Signore Gesù risorto.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti 18-22. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Parola del Signore.
Ecco che subito dopo l'annuncio di Gesù del regno dei cieli che è vicino, invito alla conversione, attaccato senza soluzioni e continuità, troviamo subito la chiamata dei primi quattro discepoli, l'iniziativa di Gesù e la risposta pronta anche da parte dei discepoli.
E a differenza degli altri sinottici, e qui il Signore dice qualcosa di più, perché negli altri dice che vede e chiama, e qui c'è anche il contenuto di questa chiamata: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. E così mi era venuto da pensare che la cosa essenziale è andare dietro di lui, nel modo poi in cui si vedrà fino alla sua morte, e poi lui farà di noi quello che vuole secondo il suo progetto di salvezza.
Qui ci troviamo di fronte a gente veramente povera, pescatori, gente che dedica quotidianamente a questo tipo di lavoro, molto spesso ingrato, perché la pesca non sempre dava frutti. Però quel giorno, mentre Gesù passava, si sentono chiamare, e mentre gettavano le reti Gesù dà un invito inatteso, probabilmente si potrebbe pensare perché a loro e non ad altri, però viene rivolto a loro e corrispondono con veramente una inattesa adesione. E il discorso che fa: venite dietro a me, è proprio Gesù in questo caso che prende l'iniziativa, e l'invito che fa è veramente accattivante, perché sia Andrea sia Pietro naturalmente saranno stati incuriositi come primo impatto. Nel Vangelo di Giovanni però, al capitolo 15, versetto 16, Gesù mette in chiaro una cosa, ed è una cosa significativa riguardo a questo invito: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Cioè, è la cosa che naturalmente tutti i discepoli, tutti i chiamati devono mettere in conto se vogliono fare la sequela del Signore. E quindi io direi che la vocazione al discepolato è un dono che impegna radicalmente la persona, il chiamato. Diciamo che impone, diciamo, delle esigenze non facili, perché equivale ad uno sradicamento, cioè la persona deve lasciare quello che ha, quello che fa, e mettersi completamente alla sequela di Gesù, e quindi diciamo che deve accettare una quotidianità vissuta naturalmente per imbarcarsi, come è detto in alcun, adesso non ricordo il testo preciso, a imbarcarsi in rischio con il Dio, in un rischio con Dio. Noi notiamo che Andrea prima parla di Gesù al fratello e poi lo conduce a lui, e Giovanni Crisostomo dice una frase veramente significativa, dice: il fratello guida, cioè Andrea guida il fratello alla sorgente stessa della luce, con premura, con gioia e con molta letizia.
Io mi sono chiesta ieri, rileggendo il capitolo, ho notato che, adesso non so se questa cosa è mai stata detta, ho notato che praticamente questa chiamata dei primi quattro discepoli è inclusa nella inaugurazione del regno. È chiaro questo, perché Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Poi subito dopo dice: Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle sinagoghe e predicando la buona novella del regno. Quindi questo testo, che sicuramente ha molte risonanze anche per ciascuno, anche adesso l'intervento di Andrea, è chiaro che in particolare chi ha avuto una vocazione per essere chiamato più da vicino a seguire Gesù, è un testo che parla molto anche nel suo contesto, e mi sembra che, cioè, ho pensato che deve parlare anche del regno, cioè del regno, e di questo regno che Gesù è venuto a inaugurare. Quindi questa chiamata di loro quattro è nel senso di proprio della chiamata dei dodici, che sono parte costitutiva di questo regno. E al capitolo 19, per riprendere gli stessi termini, Pietro dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù dice loro: in verità vi dico, voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire, che non c'entra, non è assolutamente presente nel testo, non so perché mi è venuto in mente, forse perché ieri ho incontrato una mamma che mi ha detto: mio figlio è andato a abitare da solo, mi manca tantissimo. Ho pensato che cosa deve essere stato anche per Maria questo momento in cui Gesù è uscito da casa per andarsi a far battezzare e non è più tornato. E non è più tornato perché dopo il battesimo, dopo lui è andato a abitare a Cafarnao.
Mi sembra che sia una pericope piena di movimento. Cioè, dopo quello che ha detto l'ultimo versetto di ieri, cominciò a predicare: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Diciamo che mi sembra che sia come l'innesco a un'azione. Difatti cammina, vede, loro seguono. È tutto un, diciamo, un ribollire di iniziative proprio.
Pensando anche ad altre poche ma significative notizie che abbiamo negli altri Vangeli, per esempio in Giovanni in modo speciale, mi viene da distinguere l'aspetto dell'iniziativa di Gesù, che nel racconto di Matteo mi sembra che sia un'intenzione dell'Evangelista, anche se molto schematico, mostrare che Gesù, quando ha deciso di trasferirsi da Nazaret, aveva in mente di mettere in piedi una sua missione. E per questo si trasferisce, e abbiamo visto come l'evangelista vede in questo la realizzazione, un attestato ancora ulteriore che lui è il Messia, e con la citazione, una grande luce, eccetera. E qui vediamo il primo atto, io sono portato a leggerlo così, tenendo conto anche delle altre notizie. Non mi rappresento, però può darsi che non sia esatto quello che dico, non mi rappresento che Gesù avesse in mente di fare tutto Israele suoi discepoli, non credo. Gesù aveva in mente, come si vede immediatamente dopo, che ha citato anche Sara poc'anzi, cioè che girava nelle sinagoghe, non è, e annunciava il regno, che comunque il regno deve essere una cosa nuova, deve essere una svolta nella storia della salvezza. Dio è re da sempre, non c'è bisogno, non è una novità, ecco, in questo senso il regno di Dio, ma qui il regno di Dio deve voler dire comunque il momento decisivo di tutta la storia della salvezza. Quindi Gesù annuncia questo e deduce da questo la necessità per tutto il suo popolo di un cambiamento, di ritorno a Dio, di conversione. Sembra questo quello per adesso, poi si vede che ci sono i discorsi di Gesù, il suo insegnamento, ma è sintetizzato in questo modo. Però fa un'altra cosa fin dall'inizio, cioè chiama delle, non fa da solo, fa una sua comunità dentro Israele, e questo è molto significativo. Penso che fosse anche molto logico e normale. Un profeta senza una sua comunità è difficile da vedere, qualcuno c'è stato. Poi concluderei dicendo che il modo in cui poi è raccontato da Matteo, anche da Marco, ma da Matteo, la vocazione, allora questo può essere un ulteriore significato, perché in Giovanni è diverso. Qui mi sembra che sia sottolineata l'ubbidienza, cioè la radicalità che Gesù chiede a questi alcuni, non chiede a tutti, e anche quelli che diventeranno suoi discepoli non fanno queste scelte. Non... Questi sono alcuni che devono condividere con lui, e quindi si separa dalla sua famiglia, dal lavoro. Non è detto che non avessero più rapporti, ma qui si parla di abbandona il lavoro, la famiglia, si dedicano totalmente a un progetto che Gesù ha. E sono alcuni, naturalmente io ho l'impressione che voglia dire così l'Evangelista, anche se raccontato così e se diventano sempre un esempio del modo in cui si deve rispondere alla chiamata di Gesù.
Io non so, guardavo questa chiamata appunto a due e mi veniva in mente che poi anche l'invio di Gesù, quando invia i discepoli, li invia a due i discepoli, e poi insomma questo abbandono di tutto per seguirlo è un abbandono comune a tutti e due, cioè tutti e due i fratelli a due lasciano comunemente. Mi aveva colpito, insomma.
Dico, una domanda che mi sono posta: perché qui ne mette solo quattro, mentre al capitolo decimo, quando si parlerà dell'inviarli e a cacciare gli spiriti impuri e a guarire ogni tipo di infermità, li mette tutti? Questa è una domanda che mi sono posta. E poi un'altra piccola cosa che ho notato, che mentre Matteo sottolinea questo subito per Pietro e Andrea e subito anche per i figli di Zebedeo, invece Marco mette subito anche per l'azione di Gesù e subito li chiamò. Quindi chiaramente è un subito importante, ecco.
Questa volta io mi sono un po' così fermata su questo padre, no? Zebedeo, no, nel senso che mi è sembrata una cosa grossa, cioè appunto in Israele, no, queste tradizioni e questo passaggio sempre da padre a figlio di tutto, no, di tutto, non solo la legge ma l'esperienza, la tradizione. Qua per un certo verso questo lasciare il padre mi è sembrato molto forte, a me ha ricordato appunto la Genesi quando dice che l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla sua moglie e saranno una carne sola. Cioè è un lasciare, proprio un troncare, ecco, per qualcosa di nuovo che il Signore sta facendo, sta iniziando. Cioè non, sì, appunto, per un certo verso l'attività mi fa meno senso, almeno qua. Ma questa rottura nell'interno della famiglia carnale, pensandola in Israele, mi è sembrata molto forte, ecco, e che dica molto, ecco, dica molto anche a noi, ecco, perché poi questo presuppone poi un'altra famiglia, come poi il Signore dirà, un altro tipo di unità, ma non meno forte, anzi forse più.
Nel brano di ieri si diceva: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce sorta. E come si manifesta questa luce? La luce del Messia si manifesta così, certo, nella predicazione che Gesù inizia subito, chiamando alla conversione, ma anche con la chiamata, con questa forma di rinnovamento dell'uomo, di chiamata, ecco, e dei primi quattro discepoli e poi con le opere che poi seguiranno. E vedo qui anche che per quanto riguarda Pietro e Andrea, disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, come se la loro attività precedente venisse travasata e in un certo senso rinnovata, inverata nell'ambito delle opere del Messia, della comunità messianica. E non dice la stessa cosa per quanto riguarda Giacomo e Giovanni, che riparavano le reti, però non lo possiamo escludere, anche questa loro attività, diciamo così, umana, probabilmente viene trasformata e viene inverata e viene rinnovata e trasfusa in un certo senso anche nella comunità messianica.
È stato citato Giovanni 15, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, in Giovanni questo è importante, ho pensato questo perché in Giovanni in realtà i primi discepoli vanno loro, da Gesù, Gesù dice ma sono io che ho scelto voi, e quindi anche Giovanni sembrerebbe concordare con quanto affermano i sinottici, l'iniziativa è di Gesù, è lui che forma la sua comunità. E qui in Matteo, il pensiero che avevo fatto, Gesù ha ascoltato l'annuncio del Battista, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, e lo fa suo. E lo fa suo con una modalità nuova. Il Battista va nel deserto a predicare, a battezzare, e vanno a lui. Gesù segue una modalità diversa. Gesù è la prima cosa che fa è fare dei discepoli. Ho sentito un po' come in questo caso, come se Matteo qui dice, la prima cosa che dice, dopo aver detto l'annuncio che Gesù, ha riportato l'annuncio che Gesù fa, le conseguenze del regno, dell'annuncio per Gesù, in Gesù. Gesù fa la prima comunità dei discepoli, chiama le prime persone a stare con lui, a seguirlo, e poi sarà più avanti per formare i dodici, aveva già forse anche già
la coscienza, sapeva già di dover formare i dodici quando ho iniziato, probabilmente sì. Comunque Matteo e gli evangelisti sinottici dicono che sarà più avanti, che forma i dodici e arriva a formare i dodici, qui comincia. E tutto questo è per il regno dei cieli, che è appena annunziato. Questa è la conseguenza dell'annunzio del regno dei cieli per Gesù. È quello che lui sente di dovere fare per il regno dei cieli. Pare molto bello vederlo così, perché è una novità anche. Chiama alcuni, non tutti lo sappiamo, a seguirlo in modo totale, abbandonando tutto. Sappiamo anche da quello che ci disse Boccaccini, e che poi si trova anche nel Talmud, che erano contemplati dei casi, anche dai rabbì, dai maestri di Israele, che il poter invitare i propri discepoli ad abbandonare tutto per un periodo, dopo che avevano adempiuto tutti i loro doveri familiari. Questa non era una novità. Però la novità che Gesù qui compie, che fa, è che fa una comunità itinerante per Israele, in Israele, per andare a chiamare alla conversione, a portare l'annuncio a tutto Israele. Poi questa comunità durerà, non sarà temporanea. A me pare molto, così, molto bello, l'ho detto così, le conseguenze dell'annunzio per Gesù in vista del regno dei cieli per Israele, e a questo punto anche la risposta perciò dei discepoli, così sottolineata, pronta nel lasciare tutto. E forse non avevano, senza forse, la stessa consapevolezza che Gesù aveva nel fare quella chiamata. Gesù lo fa con una volontà precisa, questi lo seguono, probabilmente lo conoscevano già, sapevano chi era, l'avevano già sentito parlare, però certamente non avevano il quadro di tutte le cose.